Quest'oggi desidero partire da un assioma che da sempre ha guidato la nostra azione politico-amministrativa. Il Comune è un erogatore di servizi. L'ente comunale, tra le tante funzioni che deve garantire, non può e non deve dimenticare mai i servizi a favore del cittadino. Quali sono questi servizi? Facciamo qualche esempio. Ci sono i servizi indivisibili, cioè quelli che vengono erogati indistintamente e collettivamente a tutta la popolazione, come la pubblica illuminazione, la sistemazione e la manutenzione di strade e marciapiedi, lo sgombero neve, lo sfalcio dei luoghi prativi comuni, i servizi scolastici, i servizi di anagrafe e quelli offerti dagli altri uffici comunali. Ci sono poi i servizi a domanda individuale, come la mensa scolastica, il dopo scuola, il servizio di scuola bus, il centro estivo e altri, il cui servizio è richiesto da cittadini che lo utilizzano individualmente. Ci sono poi altre funzioni, alcune obbligatorie e altre strategiche importanti, che rendono interessante la vita nella nostra cittadina. Ecco, la vita nella nostra cittadina. Da qualche tempo ormai siamo abituati a convivere con il problema demografico. Nascono pochi bambini e la mortalità è di gran lunga superiore alla natalità. Nel 2022 registriamo 28 nati e 62 deceduti, un saldo di meno 34 unità. Per fortuna, le opportunità di lavoro e dei servizi offerti dal Paese fanno sì che molte persone scelgano la nostra cittadina e i numeri che possiamo evidenziare a pagina 2 del DUP, che vedremo al prossimo punto dell'ordine del giorno, ci danno ragione. Nel 2022 abbiamo registrato 195 immigrati e 131 emigrati, il che vuol dire che il saldo dei residenti tra nati, morti, immigrati ed emigrati risulta essere in positivo di 30 unità, recuperando parte di quanto perso negli anni precedenti. La popolazione a fine 2001 ammontava a 4.249 persone. 20 anni dopo, a fine 2021, siamo 4.066, con un saldo negativo di 183 unità. Lo spopolamento della montagna è in questo momento una delle maggiori preoccupazioni di chi si impegna nelle varie amministrazioni. Abbiamo appena visto nelle pagine dei giornali dei giorni scorsi come anche il nostro capoluogo soffra di questo fenomeno, registrando nell'anno appena trascorso un saldo negativo di 352 residenti in meno. Come lo fermiamo questo spopolamento? Come possiamo fare per invertire questi dati? Nessuno di noi ha la bacchetta magica, ma sicuramente il fenomeno si può rallentare continuando ad offrire servizi. Servizi adeguati alle necessità dei residenti, o meglio ancora, cercare in tutti i modi di implementarli e potenziarli. Questo risultato ha però un prezzo. E qui arriviamo alla benedetta coperta corta. I servizi costano, lo Stato non aiuta e altre soluzioni non ce ne sono. Quindi i servizi o si pagano o si sopprimono. Non avendo questa amministrazione nessuna intenzione di sopprimere servizi, non rimane altra soluzione che aggiustare leggermente le aliquote di una delle due possibilità di finanziamento diretto concesse dalla normativa dedicata agli enti locali, e cioè una piccola revisione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF. Lo facciamo con rabbia e con dispiacere, e adesso spiegherò anche perché. Nell'ultima legge di bilancio, come peraltro in quella dell'anno precedente, i parlamentari italiani si sono dimenticati degli enti locali. I trasferimenti di risorse statali si riducono sempre di più, e ad oggi non abbiamo informazioni se e quando potremo contare su eventuali ristori per i tanti aumenti tutti dei vari costi energetici soprattutto, e questo perché anche a Roma la coperta è molto corta. La cosa che più mi infastidisce però, e qui parlo a titolo personale, è ben spiegata dall'articolo 1, comma 567 della legge 234 del 2021 e dell'articolo 43, ai commi 3 e 8 del decreto legge numero 50 del 2022, che desidero illustrare brevemente. Come sapete, gli scaglioni di reddito sono fissati dallo Stato. I comuni non possono farci niente. Sono 4 scaglioni e 4 restano. Le aliquote possono essere fisse ed uguali per i 4 scaglioni, oppure variabili. Ed in questo caso devono essere tutte diverse, con quella massima fissata allo 0,80%. La legge appena citata, oltre a stanziare centinaia di milioni a favore delle città metropolitane e ai comuni capoluogo compresi nella stessa area, consente a loro di ritoccare fino alla percentuale dell'1,1 o 1,2% l'aliquota massima applicabile attualmente fissata per tutti gli altri allo 0,80%. A questo punto mi chiedo, se possono essere modificate delle norme tributarie, perché non concedere a tutti i comuni o almeno a quelli con i conti in ordine questa possibilità? Perché si favoriscono solo le amministrazioni poco attente, penalizzando viceversa quelle virtuose come la nostra, che riescono sempre e a costo di grandi sacrifici a far quadrare i conti? Perché non consentire anche a noi il ritocco dell'aliquota più alta, invece di costringerci a dirottare il sacrificio sempre sulle fasce di reddito più basse? Non avrei alcun timore nel chiedere uno sforzo di qualche decina di euro in più a chi può godere di redditi superiori ai 50-60 mila euro. Invece, a causa di norme risibili e discutibili, elaborate da tutti i governi degli ultimi 20 anni, ci vediamo costretti ad aggiustare i conti coinvolgendo sempre e soprattutto le fasce di reddito più deboli. E allora vediamole queste benedette aliquote. Dal 2014 al 2022 il Comune di Agordo ha applicato per gli scaglioni fissati dal governo queste percentuali. Da 0 a 15.000 euro lo 0,55%, da 15.001 a 28.000 euro lo 0,65%, da 28.001 a 50.000 euro lo 0,72%, oltre i 50.000 euro lo 0,80%, con l'esenzione totale del tributo per i redditi fino a 10.000 euro. La nostra amministrazione, confermando l'esenzione totale del tributo per i redditi fino a 10.000 euro, dal 2023, per i motivi che stiamo illustrando, chiederemo al Consiglio Comunale di approvare le seguenti aliquote. Da 0 a 15.000 euro lo 0,63%. E qui faccio un piccolo inciso, poi se sarà utile, se qualcuno lo chiederà, il Comune di Belluno, che è il Comune capoluogo, ha come aliquota dello scaglione di reddito più basso lo 0,72%. Noi ce l'abbiamo lo 0,63%. Da 15.001 a 28.000 euro lo 0,76%, da 28.001 a 50.000 euro lo 0,79% e oltre i 50.000 euro lo 0,80%. Come si può notare, si è cercato di tutelare per quanto possibile le fasce più deboli. Cosa comporta in termini reali tale aggiustamento? Vediamo qualche esempio su base annua. I percettori di reddito pari a 12.000 euro all'anno verseranno nelle casse comunali circa 10 euro all'anno in più di quanto versato nel 2022. Questo significa 80 centesimi al mese. Chi guadagnerà 22.000 euro verseranno circa 20 euro all'anno in più. Per i redditi di 36.000 euro lo sforzo si aggirerà sui 32 euro all'anno in più. I contribuenti che guadagnano 55.000 euro pagheranno circa 42 euro all'anno in più i redditi di 70.000 euro verseranno, e oltre, verseranno circa 42 euro all'anno in più, cioè come la fascia inferiore. Come si può notare, le fasce di reddito più alte subiranno un riallineamento solamente per effetto delle aliquote ritoccate agli scaglioni più bassi, perché già l'anno scorso l'aliquota era dello 0,80 e anche quest'anno, purtroppo, non potendola ritoccare, deve rimanere allo 0,80. Questa limitazione, come ho spiegato prima, la trovo vergognosa. Un sacco di comuni stanno operando alcuni aggiustamenti. Qualcuno interverrà sull'IMU, qualche altro sull'addizionale IRPEF, altri ancora sui servizi a domanda individuale, altri ai tagli ai contributi sociali, sportivi e culturali, altri ancora interverranno sull'aumento dell'imposta di soggiorno, che voglio ricordare, Agordo, a differenza di tanti comuni agordini, non applica. Per la copertura delle spese correnti a volte si impongono scelte scomode. C'erano altre strade? No, no, non c'erano. Dove potevamo intervenire? Solo sull'aggiustamento delle percentuali relative all'addizionale IRPEF, come avevo preannunciato lo scorso anno per l'approvazione della stessa delibera. Questa proposta non era più procrastinabile. Concludo con due parole sul confronto con i due esponenti della minoranza che fanno parte in qualità di membri effettivi della Commissione Statuto e Regolamenti, riunitasi alcuni giorni fa e che ha approvato il nuovo regolamento. Per onor di cronaca è stato approvato con i 3 voti favorevoli della maggioranza e i 2 contrari della minoranza. Nel corso della riunione abbiamo spiegato che nei tanti incontri di giunta sono state esaminate tutte le strade che ci portassero ad un risultato accettabile. Dopo aver vagliato tutte le possibilità offerte dalle normative vigenti, la giunta ha optato per un aggiustamento dell'addizionale IRPEF e su questo, grazie agli strumenti informatici offerti dal portale del federalismo fiscale, ci siamo concentrati, provando varie simulazioni per equilibrare il più possibile l'intervento rivolto ai cittadini di Agordo. Siamo convinti di aver fatto un buon lavoro, orientandoci sulla soluzione più equa. Cos'altro potevamo fare? Certamente non rinunciare a riscaldare le scuole e gli altri edifici pubblici, sui quali siamo comunque intervenuti riducendo di qualche grado la temperatura, oppure rinunciare alla pulizia di strade e marciapiedi, o allo sgombro neve, o ancora ridurre più di quanto fatto finora in termini di pubblica illuminazione, o ridurre più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi i contributi alle varie associazioni del territorio. Come non potevamo più rinunciare alla messa in sicurezza del municipio e al suo efficientamento sismico, che vedremo più approfonditamente nei prossimi punti all'ordine del giorno. In poche parole, abbiamo deciso per una sorta di mutuo soccorso, chiamando i cittadini, che sono poi i primi fruitori e i destinatari di questi servizi, a fornire un piccolo aiuto al nostro Paese. Abbiamo in definitiva optato nel chiedere poco a tanti, piuttosto che tanto a pochi, e questo soprattutto per 2 motivi. Il primo, perché se anche avessimo applicato il 100% del costo dei servizi a domanda individuale, non avremmo coperto le nostre necessità. E sono simulazioni che abbiamo fatto e conti che abbiamo fatto. Anzi, con un provvedimento del genere avremmo anche rischiato di perdere utenza mettendo in crisi proprio questi servizi. La seconda strada sarebbe stata quella di rinunciare a qualche dipendente, non sostituendo nessuno via via che queste figure si pensionavano. Per fare questo avremmo dovuto attendere un sacco di tempo, perché la forza lavoro del municipio è abbastanza giovane, avremmo dovuto modificare il piano di fabbisogno del personale e, come dicevo, questa soluzione avrebbe richiesto molto tempo. Inoltre, in futuro avrebbe rallentato notevolmente tutta l'attività degli uffici nei prossimi anni. Questo provvedimento porterà nelle casse del Comune circa 75.000 euro in più rispetto agli anni precedenti. Ricordo una volta ancora che è dal 2014 che questa tassa non viene aggiornata e che l'inflazione, l'aumento degli stipendi e di tutte quelle voci che sono comprese nelle spese di parte corrente hanno eroso e vanificato in questi ultimi 9 anni qualsiasi altra possibilità di intervento. I 75.000 euro in più porteranno ossigeno vitale per le casse comunali anche per i prossimi anni e limiteranno in parte le criticità che da sempre si incontrano nel chiudere i bilanci di parte corrente, che voglio ricordare ancora una volta, sono quelle spese che consentono il funzionamento dell'ente. Ho finito, credo di essere stato sufficientemente esauriente. In caso contrario, siamo qui per eventuali chiarimenti. Grazie.
Grazie, Assessore. Prego, se ci sono interventi. Consigliere Selva. Sì.
La questione non è sicuramente facile, no? Questo va premesso. Come va premesso, e lo avevamo detto anche in commissione, noi siamo contrari all'aumento delle tasse, no? Non è tanto il ruolo della minoranza, intendiamoci, è una questione di principio. Lo siamo in particolarmente in questo momento, no? In questo momento storico ed economico in cui le famiglie sono chiaramente molte in difficoltà, no? Lo vediamo, basta aprire la televisione a guardare il telegiornale e ci rendiamo conto di qual è la situazione. Allora, io non discuto, noi insomma non discutiamo, ma io e Sergio eravamo presenti a tutta la spiegazione che ci ha fatto l'assessore in commissione, e di questo ci rendiamo conto anche e diamo atto di questo sicuramente del grande lavoro che ha fatto l'assessore e anche la dottoressa Da Campo, che non finiremo mai di ringraziare, insomma, per la disponibilità che ha e per l'impegno che ci mette, che secondo me è anche sentito, perché per i rapporti che ci troviamo ad avere come minoranza la vedo sempre pronta a rispondere, sempre disponibile, quindi sicuramente l'impegno va riconosciuto. Per quanto riguarda la figura dell'assessore, personalmente non ho dubbi, nel senso che abbiamo collaborato a 2 liste elettorali assieme, quindi conosco Claudio, è una persona che stimo. Ciò detto, proprio per sgombrare dubbi da come dire, personalismi o ideologie varie, noi riteniamo che in un contesto del genere, in cui le famiglie stanno soffrendo, forse noi nella nostra realtà gordina, in grazia di Luxottica, magari abbiamo sicuramente un benessere più diffuso e le famiglie hanno risentito molto meno di questo, no? Però non possiamo sempre pensare alla teoria del mezzo pollo, stiamo tutti bene, perché poi in definitiva c'è chi ha il pollo intero, magari anche due, e chi il pollo proprio non lo vede. Quindi bisogna sempre guardare a chi sta peggio e non a chi sta meglio. Allora, in un contesto del genere, i 50 euro, i 40 euro sono pochi, è vero, sono pochi in senso assoluto, però se pensiamo che le famiglie, al di là degli aumenti salariali che non tutti evidentemente hanno visto, o forse pochi, e sono stati comunque erosi da quella che è la situazione contingente. Sappiamo tutti, e in particolare chi vive in montagna, che l'aumento dei costi dei carburanti ha avuto un impatto molto significativo sui bilanci familiari. Se pensiamo al costo del riscaldamento, sia esso gas o gasolio, sicuramente è diventato molto impattante sulle tasche dei singoli cittadini e quindi delle famiglie. L'aumento delle bollette elettriche, non ne parliamo, l'aumento dei costi del trasporto dovuto all'aumento dei carburanti, ma anche dovuto all'aumento, poi voglio dire, dei vari pezzi di ricambio, perché se pensiamo a chi è costretto a utilizzare l'auto per trasferirsi, per lavoro, eccetera, sicuramente se deve cambiare le gomme costano di più, se rompe l'auto costa di più, quindi nel bilancio familiare tutte queste spese incidono parecchio, al punto tale che almeno dai dati, una famiglia si ritrova con uno stipendio in meno all'anno dovuto a tutti questi aumenti. Quindi alla fine i 50 sono pochi, ma i 50 diventano tanti. Ecco perché siamo contrari a questi aumenti. Poi è vero che magari è dal 2014 che non si fanno aumenti, è vero, come dicevamo in commissione, che forse è giunta l'ora di farlo, però è altrettanto vero che un passetto alla volta arriveremo al tetto e quindi poi non ci saranno più soluzioni. Quindi le soluzioni forse vanno ricercate altrove, vanno ricercate da subito. E vanno ricercate forse non tanto nella riduzione dei servizi, possibilmente, perché giustamente, come si diceva, se vogliamo vivere in montagna, una delle soluzioni è proprio quella di riuscire a mantenere dei servizi, altrimenti la popolazione non riesce a vivere. Ma al di là dei servizi è anche vero che, come dicevamo poco fa, vivere in montagna costa. L'esempio del riscaldamento, che sicuramente in altre zone d'Italia soffrono molto meno. Quindi sono più motivi da questo punto di vista, bisogna tenerli d'occhio tutti, no? Allora, le soluzioni poi non ci saranno mai tutte, vanno ricercate anche altrove. Facevamo l'esempio nel punto precedente sulla questione dell'asilo, lì vanno ripianate le perdite e di conseguenza probabilmente è anche lì è giunta l'ora di pensare a soluzioni diverse in maniera da ridurre le spese, no? Però è anche una questione di programmazione, perché noi riconosciamo per esempio a questa amministrazione che sicuramente ha fatto molto, molto più di altre amministrazioni che ci hanno precedute nell'ambito di opere, eccetera. Quindi sicuramente voi siete stati, vi siete prodigati e siete stati anche bravi a trovare, e anche fortunati per l'amor di Dio, perché ci vuole poi anche una componente di fortuna, circostanze varie, eccetera. La situazione contingente ha portato a diversi finanziamenti e sicuramente altri siete stati bravi voi a andare a ricercarli e avete messo in atto diverse opere, no? E quindi questo per certi aspetti va bene, ve lo riconosciamo. Però bisogna anche essere consapevoli che queste opere sicuramente poi costano in spese che poi vanno a ricadere appunto nelle spese ordinarie, quelle che poi ci costringono ad aumentare le tasse. Questa sarà la volta dell'IRPEF, la prossima, probabilmente il prossimo anno, sarà la volta dell'IMU ad esempio, no? Oppure della tassa di soggiorno o di quello che sarà. Quindi sicuramente la strada è tracciata verso un aumento delle imposte. Quindi tutto quello che noi programmiamo e decidiamo adesso ha ovviamente una ricaduta futura, no? Quindi è vero che noi costruiamo delle opere con finanziamenti e quindi magari il comune non ci mette nulla, però a lungo andare queste cose costano, no? Allora faccio un esempio banale per capirci: a me possono regalare magari la Ferrari, sono tutto contento, me la porto a casa, però dopo col mio stipendio devo pensare che tra le varie spese mi aumentano le spese per poterla utilizzare, no? E quindi mi consuma di più rispetto a un'utilitaria e l'aumento della benzina mi mette ancora di più in croce, mi aumenta il costo dell'assicurazione, mi aumenta il costo del bollo, mi aumenta il costo di manutenzione dell'auto stessa qualora abbia qualche riparazione, ma anche la semplice magari andare a fare la revisione in officina. Ovviamente se hai un'auto di un certo tipo costa molto di più rispetto a un'utilitaria. Quindi va da sé che in questi casi bisogna utilizzare un po' così la gestione del buon padre di famiglia, no? Come si diceva. E quindi tutto è bello, però dopo bisogna fare i conti con la realtà. Quindi tutte queste cose avranno poi dei costi di manutenzione, dei costi di riscaldamento, dei costi di pulizia che si riflettono poi in futuro sulla necessità di andare ad aumentare le tasse. Allora, è sicuramente vero che Claudio Sito e la dottoressa Da Campo hanno fatto un gran studio, grandi ricerche, un sacco di ipotesi, questo si è capito dagli esempi che ci hanno fatto in commissione, che sono stati fatti anche poco fa. È altrettanto vero che noi non abbiamo le carte che avete in mano voi, probabilmente ci fossimo messi noi al vostro posto a fare quel tipo di lavoro, avremmo fatto magari le stesse ipotesi, ma magari altre ipotesi, e nel caso avessimo fatto le stesse ipotesi, 10, 20 o quante fossero state, è molto probabile che non avremmo fatto la scelta che avete fatto voi. Cioè, è una questione puramente matematica, ma la probabilità porta a dire che avremmo fatto delle scelte diverse. Ecco spiegato perché comunque, al di là del concetto iniziale che siamo contrari, specialmente in questo momento, all'aumento delle tasse, noi siamo contrari e voteremo contrari, come già abbiamo fatto in commissione, a questo aumento di aliquote, no? Poi avremo modo magari di sviluppare altri temi nei punti successivi dell'ordine del giorno, e quindi andando magari anche nei particolari vari. Però qua va anche fatta una riflessione in più. E mi rifaccio, perché bisogna cominciare a guardare avanti, e il discorso che si faceva prima, che quest'anno ritocchiamo, adesso andremo a ritoccare le aliquote IRPEF, ma sicuramente un altro anno c'è la possibilità che dovremo ritoccare qualcos'altro, come ad esempio l'IMU, si diceva, no? Allora, forse no, certo, però facciamo una riflessione di questo tipo.
Ho detto che scusa, anche per i prossimi anni. E visto che ho il microfono acceso, se non mi va via di mente, la questione matematica che ha appena evidenziato il consigliere Selva è data dal fatto, e l'ha detto anche il commercialista Teso prima, che noi in fase di approvazione di bilancio previsionale dobbiamo arrivare qua con un pareggio di bilancio. E assolutamente, in notizia di ieri era pubblicato, io ho visto il Corriere delle Alpi, noi siamo entrati in graduatoria al secondo posto per la sistemazione dal punto di vista sismico, e mi spiace anticipare questo tema e portarlo via agli assessori competenti, ma ci torneremo, ma è una cosa che voglio dire subito. Noi negli ultimi 3 anni abbiamo portato il bilancio di previsione in pareggio andando a erodere quasi totalmente gli oneri di urbanizzazione, ed è una cosa che non si fa, perché se quelle entrate servono per progettare, poi questi progetti ci consentono di entrare nelle graduatorie e finalmente mettere a posto, e chiedo scusa all'assessore Bien se anticipo il tema, mettere a posto la succursale della scuola media, perché siamo entrati in graduatoria al secondo posto per un investimento di 490.000 euro per l'efficientamento energetico. Se io dirotto le spese, le entrate di date dagli oneri di urbanizzazione a coprire le spese correnti, queste progettazioni non si possono fare. Un'altra motivazione, sono d'accordo in parte sul discorso del pollo e il mezzo pollo di prima, ma ricordiamo che Agordo come reddito pro capite in provincia di Belluno è seconda solamente a Cortina, per cui andando a chiedere un sacrificio ai nostri cittadini, a me personalmente ha fatto male, però tengo a ribadire, abbiamo scelto il male minore. Scusa solo un secondo che fornisco un dato in più. Io non condivido la preoccupazione del consigliere De Riva sugli anni futuri, perché la simulazione che abbiamo fatto, che ha portato al risultato di 75.000 euro, è stata fatta su una maschera fornita dal portale del federalismo fiscale del MEF, del Ministero dell'Economia e Finanze, che per avere una certa attendibilità sfrutta i dati, quelli ufficiali e definitivi, e quindi del 2020. Voglio ricordare che il 2020 è stato l'anno dove è iniziato il Covid e dove sicuramente anche i redditi degli agordini, perché non tutti lavorano in Luxottica, dove la cassa integrazione è stata coperta la parte non coperta dalla cassa integrazione è stata però data dal Cavalier del Vecchio, e quindi anche tutti gli altri, penso 1.000 lavoratori di Agordo, hanno avuto sicuramente dei redditi inferiori, perché commercianti non hanno lavorato, hanno dovuto tenere chiuso, sono state contingentate un sacco di altre attività, per cui credo che negli ultimi 5 anni il 2020 sia stato quello meno redditizio. Per cui i 75.000 euro sono molto prudenti. Siamo, è una convinzione data così, non c'è niente di concreto, ma personalmente sono convinto che i 75.000 euro saranno probabilmente di più e quindi ci metteranno a posto.
Grazie.
Io personalmente non condivido tutta questa situazione catastrofica che è stata descritta in parte anche dall'assessore al bilancio, in parte anche dal sindaco e anche dalla minoranza. Di base il grande aumento dei 75.000 euro è dovuto primo al nuovo contratto collettivo del pubblico impiego, che si porta via 40-50.000 euro, mi sembra che sono 45 o 50.000 euro. E quindi quello non, la politica non può fare assolutamente nulla. Di solito gli anni scorsi avevamo sempre messo 80.000 euro l'anno scorso, 100.000 euro l'anno prima di oneri di urbanizzazione che coprivano il pareggio della spesa corrente. Quest'anno qua abbiamo avuto, a parer mio, anche sul suggerimento mio, state attenti perché il piano regolatore ormai non funziona più, perché bisogna assolutamente fare il patto, altrimenti non riparte niente. Ci saranno entrate sempre minori, perché fino adesso siamo vissuti con gli ampliamenti di Luxottica e quindi garanzie degli oneri di urbanizzazione, e quindi questa è la soluzione. Però non è che sia stata più che altro una scelta politica, è stata una scelta dell'ufficio ragioneria che ti dice questo sono quello, cosa volete fare? Volete aumentare l'IMU? No, volete aumentare l'IRPEF? E quindi sono state fatte, però sono cose secondo me che potevano anche al limite, rischiando un po', essere rimandate ancora di un anno, però non mi sembrava che alla fine di un mandato sia bello aumentare le tasse. Però questi aumenti qua sono aggiustamenti veramente irrisori, che secondo me non comportano niente non usiamo i soldi per fare cattedrali nel deserto, come sottolineate ogni volta voi, e penso che vi riferite soprattutto al padiglione dell'asilo nido nuovo, che dai costi di gestione che abbiamo fatto, che ci sono presenti nel DUP, che ne parleremo dopo, costerà 7.000 euro di spese rispetto a tutte le altre. Tutti gli investimenti che abbiamo fatto in questi periodi qua sono andati per migliorare la spesa pubblica, perché quando fai l'efficientamento energetico delle strutture pubbliche risparmi, non è che vai a fare un investimento per danneggiare la spesa pubblica. Quindi credo che a questo punto qua la situazione la conosciamo tutti quanti, che è una situazione generale in Italia. L'anno scorso avevamo dei grandi problemi con le bollette, lo Stato ha contribuito anche a tutti i singoli comuni delle piccole percentuali, non saranno totali, però abbiamo spento l'illuminazione dove potevamo farlo, abbiamo cercato di fare, ma questo è. Però quando si pensa che il contratto collettivo ti porta via 50.000 euro, quindi dei 75 che sono là vi rendete conto quello che è, ma quello non l'abbiamo mica fatto noi, il contratto collettivo, quindi